La liturgia di questa domenica ci pone nella prima lettura di fronte al cambio di mentalità della Chiesa primitiva. Noi abbiamo negli Atti degli Apostoli questa sorpresa. Il ceppo originario dei discepoli di Cristo e la cosa da cui nasce proprio la Chiesa è il popolo ebraico. I primi che sono i credenti sono gli israeliti. E non è che sia un caso questo perché è piovuto lì il Signore Gesù e allora loro gli hanno creduto. No, Dio si è andato preparando in secoli e secoli di lavoro, chiamando Abramo, Isacco, Giacobbe, il figlio Giuseppe, e poi Mosè, e poi Aronne, e poi Giosuè, e poi i giudici, e poi i re, i profeti, e tutto quello che è un fiume di tradizione meraviglioso in cui il Signore è andato preparando l'avvento del suo figlio benedetto. Allora, tutto questo è considerato inoppugnabilmente necessario. È evidente, mica si è sbagliato Dio a fare tutta questa storia. E per questo i discepoli partono con l'idea che solamente chi viene da codanta radice può accogliere il Messia. Solamente qualcuno che è stato allenato ad aspettare un Messia, allenato a entrare in qualche cosa che doveva venire dopo la legge, oltre la legge, che non sapevano cosa fosse esattamente, la vita nuova, il nuovo che avrebbe portato l'opera di Dio. Ecco, tutto questo viene ritenuto assolutamente necessario, e la sorpresa è che Dio invece dà il suo spirito anche ai pagani, a coloro che non vengono da quel percorso lì, vengono da altre cose. Oh, questo sui nostri schematismi è una botta definitiva, se solamente ce la facciamo dare. Il fatto che Dio può portare a compimento le cose per percorsi che noi non abbiamo assolutamente calcolato. È così comune ridiventare giudaizzanti, cioè secondo quella logica che nella Chiesa primitiva fu il problema con cui combatté tantissimo San Paolo, di far capire che non era più necessario venire dall'osservanza della legge ebraica, da tutti i 600 e passa precetti dell'Antico Testamento, e quella che era una tradizione che era collegata a una genia, a un popolo, a delle persone ben precise, non a tutti. Ecco che Dio poteva lavorare con tutti. Fu il superare uno schema, ma questo schema noi ce lo rifacciamo tante volte. Noi, una volta che abbiamo fatto un'esperienza buona nella nostra fede, diventiamo assolutizzanti di quella opera di fede, cioè diventiamo affezionati a quello schema di salvezza pensando che Dio non ne abbia un altro. Ma è Dio che ci salva, non lo schema, è Dio che ci salva, non il percorso. Tante volte succede di avere a che fare con persone con cui si è vissuto qualcosa di bellissimo insieme, magari, ma poi non bisogna restare fossilizzati, sclerotizzati su un modo ed uno solo che ha Dio di salvare. No, non è così che funziona. C'è una realtà che viene splendidamente presentata dal Vangelo, che parla del rimanere nell'amore del Padre e del Figlio. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Cioè, che cosa si è stabilito? Uno schema, una metodica, un progetto, non so, una qualche coordinata fissa di procedura? Un protocollo? No, una relazione. Come il Padre ha amato me, e l'amore ha tutte le gamme degli atti dentro di sé, e ogni cosa può essere fatta con amore, anche io ho amato voi. Cioè, dal Padre che è entrato in relazione con me, io sono entrato in relazione con voi. Ed è qui il punto. Non è questo o quel modo, ma tutti i modi, se sono per la strada dell'amore. E quale amore? L'amore del Padre. L'amore che è secondo la sua realtà. Rimanere nell'amore del Padre per il Figlio vuol dire osservare i suoi comandamenti, che non vuol dire osservare una legge astratta, ma fare ciò che il Padre comanda, cioè essere in quella relazione per cui quello che mi chiedi lo faccio. Non è quello che mi chiedi il problema è che sei mio padre e mi fido di te. Allora, rimanere nel suo amore. E qui entra il tema forse più in realtà sorprendente di questo Vangelo, perché è un po' una vetta sotto il punto di vista relazionale di tutto il Vangelo di Giovanni. Si parla qui dell'amicizia. L'amicizia non è semplicemente una gamma, viene presentata in questo Vangelo come la vetta del rapporto fra Gesù e i suoi discepoli. Che strana cosa! L'amicizia è questo fatto così umano, così bello, così anche naturale, se vissuto con semplicità, che è accessibile a tutti ed è bello che si può creare amicizia con tutti, si può dialogare amichevolmente con tutti, anche con chi è molto eterogeneo rispetto alla nostra mentalità. Curioso, essere amici, ma essere amici veramente, sarete miei amici se fate ciò che io vi comando. Qui sembrerebbe esserci qualcosa che non quadra. Cioè, siete miei amici se fate ciò che io vi comando, perché se non lo fate non siete miei amici. Che razza di amicizia è questa? È un'amicizia a condizione? Ma come? Il più sublime degli amanti, il più gratuito degli uomini, che è il Signore Gesù, pone una condizione alla sua amicizia. Beh, se lo veniamo così, se la leggiamo così, questo testo è un po' assurdo. Ma se invece noi capiamo un po' quello che vuole dire, sotto un'altra prospettiva, forse entriamo nella bellezza di questo testo. Ovvero sia, come fai a entrare in questa amicizia? Quando è che un'amicizia scatta? Quando è che due persone diventano veramente amiche? Allora c'è uno magari che è aperto, l'altro ancora no, forse. Non si va mai veramente tutti alla stessa velocità. Le velocità sono sempre diverse. Uno si apre, l'altro poi risponde. Ma quando è che l'amicizia scatta? Quando è che io sento amicizia per qualcuno? Non c'è niente da fare. Il giorno che provo a fare qualcosa per lui. Il giorno in cui provo a sporcarmi le mani con la relazione che ho con lui. Cioè, una volta provo a fare qualcosa per te, come amico, proprio in maniera tale che in questo momento io mi comporti da amico. Bene, curiosamente quella cosa mi fa diventare amico, perché c'è un problema. Come facciamo noi a godere dell'amore anche amicale di Cristo? Attraverso il fatto che lui ci ami, punto e basta? No, finché non rispondiamo a questo amore, questo resta un concetto. Finché noi non corrispondiamo, non rimandiamo quello che abbiamo ricevuto in una specularità che diventa meravigliosa, poter fare qualcosa per lui. È lì che entro nella vera amicizia, è lì che godo fino in fondo dell'intimità con lui. Non c'è niente da fare. Se io sto in mezzo a 50 persone che mi amano tantissimo, ma io non amo nessuno di loro, io sono solo e loro invece mi vogliono bene. Se Cristo mi ama tantissimo, ma io non corrispondo al suo amore, non scatta in me la vita nuova. È solamente quel momento in cui io faccio ciò che l'altro mi chiede. L'altro ha la sua esigenza. Ha un'esigenza Cristo con me, ha delle richieste Cristo con me. Io ho bisogno di fare cose che faccio solo per Lui. Ho bisogno di fare delle cose che sono solo ed unicamente finalizzate al mio rapporto con Lui. Noi andiamo un po' a vedere persone che per esempio nella storia hanno fatto cose enormi, meravigliose per gli altri. Se pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, questa santa meravigliosa che ha curato tanti poveri, tanti morenti, tanti diseredati. Metà del suo tempo era dedicata alla solitudine con il Signore. Nella regola delle suore della carità c'è questa realtà qui, stare con il Signore e poi stare con l'uomo. Avere un'amicizia con Lui, donargli il proprio tempo, donargli lo spazio dell'intimità con Lui, e da quello sorge tanta energia, tanta forza, il segreto di tanti santi e tanta amicizia con Cristo. Il segreto di una forza che non si svapora, che non si spegne, che continua a essere bella, è il segreto di atti riconditi, fatti, come dice Matteo 6, nel segreto, verso il Signore. Avere atti di amicizia, quegli atti di intimità, Gli amici sono intimi, gli amici si dicono i segreti. Ecco, avere un segreto con Cristo, questo per noi è molto importante.